Allora, rientriamo in studio dopo qualche minuto di prova telefonica, perché oggi abbiamo una diretta collettiva dal mondo dell'università, che diciamo per ultimo è stato attaccato dalle misure riguardanti il Green Pass e l'obbligo vaccinale. Ne hanno parlato e ci hanno scritto su un sito neonato, tuttun'altrastoria.org, se non sbaglio. Dopo magari diamo le direttive un po' meglio.
Punto info.
Intanto ci sentite? Pronto?
Eccoci.
Pronto, ciao.
Fantastico. Noi vi sentiamo bene, spero anche voi. Questo è il massimo della capacità tecnologica che possiamo mettere in campo qui a Radio Blackout, quindi teniamo pazienza, come si dice.
Allora, partiamo un po' da, se ci volete raccontare, intanto in termini pratici, quello che è il mondo all'interno dell'università, come questo obbligo vaccinale ha colpito, chi ha colpito tra docenti, insomma come si sta un po' svolgendo lezioni, ricerche, dottorati lì all'interno dell'università. Poi magari andiamo un po' a vedere meglio nel merito il comunicato che è stato scritto un po' a livello teorico, quali sono le misure d'opposizione a queste regole liberticide, a questi strumenti liberticidi che ha messo in campo il governo. Prego.
Vai Stefania.
Vado io? Allora, sì, sono Stefania, sono una degli estensori e dei firmatari dell'appello, invito, testo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa per chiamare i nostri colleghi antropologi e delle scienze sociali alla discussione. Allora, con i decreti di inizio gennaio è stato introdotto l'obbligo vaccinale non solo per gli over 50, per le persone che hanno più di 50 anni, ma è stato esteso l'obbligo che aveva già colpito la scuola superiore a ottobre scorso anche all'università. Chiaramente questo è un disegno di lunga portata, nel senso che appunto la prima categoria colpita dall'obbligo è stata quella delle professioni sanitarie ancora ad aprile del 21, poi la scuola e adesso anche l'università. Devo, come dire, fare pubblica ammenda, no, in una certa misura, nel senso che quando l'obbligo ha colpito i sanitari purtroppo gli altri mondi lavorativi non hanno reagito, nel senso che abbiamo forse immaginato che fosse una faccenda esclusivamente fra appunto il governo e i sanitari, quindi non è stato messo in campo nessuna vera forma di difesa di questa categoria lavorativa. Dopodiché appunto l'obbligo è stato esteso alla scuola e anche in questo caso l'università purtroppo ha taciuto, forse più interessata al proprio, come dire, al fatto di averla scampata per il momento, ma era già chiaro a ottobre scorso che i prossimi in linea saremmo stati noi e infatti l'obbligo è arrivato. Un obbligo, come dire, che è semplicemente un livello in più rispetto già all'odiosità del Green Pass nelle aule accademiche. Quest'autunno abbiamo visto di tutto, no? con la vigenza del Green Pass. Addirittura in molti luoghi sono stati obbligati i docenti a controllare il Green Pass degli studenti. Adesso si arriva a questa nuova stretta che effettivamente è abbastanza leggibile come una richiesta di adesione dei pochi sopravvissuti, no? Alle politiche di governo, adesione senza se e senza ma. Un po' di resistenza in università c'è, adesso la faccio brevissima, nel senso che sono stati prodotti diversi documenti, un primissimo appello dei docenti e del personale universitario contrario al Green Pass ancora fra ottobre e settembre, che aveva riscosso un buon successo, c'erano più di 1000 firme, era quello che aveva messo nei guai mediatici Barbero, per intenderci. Poi diversi gruppi accademici hanno lavorato, ciascuno con le proprie competenze, hanno prodotto una schiera di documenti, peraltro molto interessanti, soprattutto quelli diciamo strettamente biomedici, di analisi della situazione. E ci sono in giro, appunto, vedevo oggi un altro appello di docenti e ricercatori che si chiede a che cosa serve l'obbligo vaccinale in questo momento, ne dà appunto una lettura politica molto condivisibile, e poi da ultimo l'appello appunto che ho scritto con i colleghi, rivolto prevalentemente appunto alle scienze umanistiche, alle scienze sociali, diciamo a tutta la parte più apertamente critica, no? Più mista, no? Nella vita degli umani, che in questo periodo non è proprio riuscita a farsi sentire.
Prima di passare appunto, secondo me, a quello che è un po' legato alle materie appunto scientifiche all'interno dell'università e all'uso strumentale dei dati, già che l'università è quella di fatto che li produce, o comunque ha gli strumenti per leggerli, volevo prima chiedervi se dal vostro punto di vista, insomma, perché abbiamo avuto modo di leggere e conoscere varie testimonianze tra chi, professori che si opponevano al Green Pass, all'obbligo vaccinale, che sono stati vessati, sono stati insomma attaccati nei ranghi scolastici, o se invece ci sono state manifestazioni di solidarietà, aiuto reciproco, insomma, come è stata vissuta un po' all'interno queste misure, anche perché sono misure che riguardano solo gli insegnanti di ruolo e non tutto il variegato mondo dei ricercatori, dei precari, dei dottorandi e così via. Io, ragazzi, chi vuole rispondere, prego.
Segnalo soltanto che io non ho sentito nulla di quanto ha detto la Stefania, quindi immagino ciò che abbia detto. Quindi.
Ok. Per capirci, Mara, tu ci hai sentito? Maddalena?
Ho sentito perché vi ho acceso dal computer, vi ho ascoltato in diretta, okay. Quindi ho perso l'ultimo attimo, ma ho sentito dalla...
Allora forse Osvaldo, la cosa migliore è se riesci a mettere una radiolina o in streaming.
Sì, adesso sentiamo. Sento Maddalena, nel caso intervenendo ripeterò qualcosa che ha detto Stefano e la contraddirò.
Va bene, ti ringrazio, scusaci, ma questi sono i mezzi.
Ma vai tranquillo.
Grazie.
No, allora, su questo io intanto sono Maddalena e felice di essere qua. Sì, allora innanzitutto questa cosa che noi, tipo io per esempio, sono precaria, sono un'assegnista di ricerca e prof a contratto, e abbiamo scoperto di non essere inclusi nell'obbligo vaccinale 2 giorni prima del 1 febbraio, ok? Quindi la ministra ha reso edotti, cioè ha illustrato chiaramente che il personale non strutturato non era sottoposto a questo obbligo veramente 48 prima che cadesse la ghigliottina, quindi l'hanno tenuta molto per le lunghe dal 5 gennaio quando fu dichiarato. Volevo aggiungere che sul rapporto all'interno dell'università, io sono qua a Bologna e quello che vedo attorno, una cosa positiva, mi sento di dirla, ed è soltanto il fatto che sempre più persone, un po' più di persone si stanno svegliando, anche di persone che nei mesi scorsi hanno fatto la scelta di seguire le disposizioni del governo e non le hanno messe in discussione da subito, ok? Per intenderci, però il fatto che adesso sia considerato anche appunto non, cioè anche chi ha fatto 2 dosi non sia considerato conforme per l'insegnamento, ecco, questo ci sono sempre più persone che si stanno un po' ponendo delle domande su che cos'è quello che ci sta accadendo, ecco. Per il resto purtroppo non mi sento di dire che ci sia una grande solidarietà. Noi è da mesi, in realtà, in alcuni che ci stiamo sentendo in questo piccolo gruppetto, la scelta di dire non aspettiamo oltre e il 1 febbraio facciamo uscire questo documento è stata proprio una scelta posta dalla necessità, direi quasi viscerale, esprimere solidarietà e prendere posizione rispetto alle sospensioni che sarebbero andate in essere quel giorno, proprio perché non ce la si fa più a parlare in altri modi o stare dietro le quinte, ecco. Quindi è stato un gesto dettato proprio da questa necessità, almeno quello nostro, ecco, su questo punto qua.
Sì, aggiungo magari un pezzo da un altro ateneo, nel senso che uno degli elementi interessanti in questo momento è che c'è anche una grande variabilità a seconda proprio della zona geografica e dell'ateneo. A Genova pochissima solidarietà fra colleghi, quasi niente, Per contro, un gruppo piuttosto nutrito di universitari toscani sono riusciti a produrre un documento congiunto, peraltro fatto molto bene, che è stato mandato a tutti i rettori delle università toscane. Quindi appunto in Toscana invece un po' di movimento effettivamente solido c'è stato. E qui di nuovo sarebbe interessante avere il panorama nazionale completo, no? Quindi capire posto per posto che cosa si è riusciti a mettere in piedi e che cosa invece no.
Rinaldo, vuoi aggiungere qualcosa?
Lettera al rettore anche a Bologna, Emilia Romagna, è stata fatta in congiuntura tra l'Università di Bologna e quella di Modena e Reggio Emilia, con un 130 firme, sempre in concomitanza dei primi di febbraio, ecco, giusto per completezza.
Tra l'altro vado anche a sottolineare che la proposta, l'invito che avete fatto da sottoscrivere è sottoscrivibile anche da persone che non sono strettamente legate all'ambito universitario accademico, è giusto?
Sì, sì, era proprio quello l'effetto. Forse rispetto alla condizione universitaria, non so se l'abbia ho sentito il secondo intervento di Stefano, e rispetto alla condizione universitaria forse andrebbe aggiunto che sebbene non esista un obbligo vaccinale per i precari, secondo me i precari in questo momento stanno in una condizione particolare, ovvero i precari sono sempre minacciabili e dunque quell'effetto non obbligatorio ma che è dato dalla pressione sociale lo sentono particolarmente, a mio avviso. Ieri c'era uno studente a Napoli che raccontava che ha dovuto sentire 20 minuti di educazione morale dalla sua relatrice di tesi perché non si era vaccinato. Chiaramente per chi è a contratti a scadenza, sotto rinnovi, eccetera, eccetera, questo tipo di pressione è pesante, perché può anche generare una discriminazione de facto, anche se non è giuridica, quindi è particolare, che chiaramente attiene in parte alla condizione di minacciabilità del precario in sé.
Certo, questo è
sì,
poi
condivido giustissimo Osvaldo, e mi permetto di aggiungere che un'altra condizione a mio avviso abbastanza agghiacciante di questo periodo è il rapporto con gli studenti in aula, nel senso che comunque c'è un livello di è difficile, non è così semplice la libertà del pensiero, dell'opinione, di esprimersi. Okay. A Bologna abbiamo finito sul giornale e ci sarà una procedura, Gennaro Imbriano, che è venuto anche sulla radio lì a Torino, perché ha espresso il suo parere contrario a escludere degli studenti dalle lezioni e dei docenti dall'insegnamento. Uno studente ha trasmesso il suo audio e video a Repubblica, è finito sul giornale e il rettore gli sta facendo una procedura. Insomma, non è semplice anche porre delle domande, sviluppare pensiero critico in un contesto di questo tipo, ecco.
Certo, sembra incredibile che l'università dovrebbe essere lì dove si sviluppa il pensiero critico, e invece niente, sono pratiche di obbedienza, appunto, di premio di chi viene, di chi vuole, di chi accetta di obbedire, mentre viene discriminato, escluso e allontanato chi invece si oppone.
E infatti questa cosa del doppio binario su cui viaggia, diciamo, la discriminazione e la macchina della colpa, della vergogna, è doppio, perché da un lato è quella istituzionalizzata, quindi dell'imposizione per decreti e per regolamentazioni di un obbligo vaccinale o di un'esibizione del Green Pass sul luogo di lavoro, dall'altro lato c'è sempre parallelamente una gogna sociale, no? Una macchina del fango che si aziona da parte di, in maniera informale, quindi fuori dalle leggi o da decreti e così via, ma parte proprio da persona a persona come una vera e propria macchina che si aziona e va a colpire tutti i lavoratori che fanno questo tipo di scelta, se non sono così fortunati da avere un ambiente lavorativo particolarmente amichevole e che accetti diciamo le scelte di ciascuno. ciascuno. E evidentemente anche all'interno dell'Accademia questa cosa non è un'eccezione. E, proprio rispetto al valore morale di cui si parlava prima, no? delle ramanzine che vengono propinate a chi non si vaccina o così le pressioni collaterali, le pressioni laterali anzi, che vengono messe in campo dalle persone singole, da colleghi o da studenti, anche perché no, bisogna anche sottolineare il fatto che, come dire, l'obbligo vaccinale è iniziato per la categoria dei lavoratori sanitari in base al concetto, diciamo questa era la spinta ufficiale, che queste persone sono molto a contatto con persone deboli, lavorano negli ospedali, sono più inclini a creare problemi nel momento in cui passano un contagio trasmettendo la malattia e così via. Nel caso dei docenti mi sembra che la retorica sia quasi esclusivamente di tipo appunto morale, di dire il docente è un personaggio che deve dimostrare, esibire, comprovare la sua elevatezza morale, che in questo momento può aderire solo ed esclusivamente a quella dell'accettazione di un vaccino. Quindi non esiste più un'etica che esca dalla vaccinazione praticamente. Qualsiasi altro tipo di lavoro pregresso, di riconoscenza, no? Di riconoscimento anzi, e di appunto capacità di essere bravi ed efficaci nel proprio lavoro viene completamente eliminata o comunque interrotta, dato che dal lavoro si viene sospesi dal fatto che non si aderisce ad una campagna vaccinale. Questo è mi sembra allucinante, anche perché nei confronti dei docenti questa cosa è molto strumentale. L'abbiamo vista anche in altri momenti, nei momenti in cui alcuni insegnanti di tutti i gradi delle varie scuole esibiscono una propria opinione o comunque si mettono in certe situazioni politiche di prese di posizione, ecco subito che parte la gogna mediatica per cui quella persona è un insegnante, bisogna assolutamente allontanarla dal mondo dell'educazione, dal mondo della scuola, perché è immorale. Ecco, questa è proprio una forma di repressione del pensiero anche schifosa, perché poi viene propagandata attraverso i mezzi di informazione, i media e la creazione dei vari mostri di volta in volta.
Ma scusate che intervengo, secondo me è una dinamica sociale che noi possiamo vedere già da prima del Covid, nel senso che un po' per insomma, mi è capitato, faccio un esempio empirico, poi mi è capitato varie volte di intervenire in discussioni o in discussioni anche sui social e dire una cosa leggermente critica rispetto al senso comune generale e di trovarmi come risposta a gente che dice: ah, ma io ho visto sul tuo profilo che tu sei un docente universitario, ti dovresti vergognare, un docente universitario non può pensare questa cosa qua. Cioè l'idea che il sapere ufficiale deve confermare il senso comune. Esatto. Questa è una cosa abbastanza evidente e sta avvenendo in questo enorme rovesciamento della realtà in una maniera allucinante, nel senso che a me a volte sembra veramente di vivere non in una situazione orwelliana, è sbagliato questo aggettivo, perché nel famoso 1984 il potere si curava almeno di andare a cambiare i giornali dei giorni prima per non contraddirsi. Noi siamo in una fase in cui stanno parlando di cambiamenti di regole di contagio, che a me di conteggio, che a occhio mi sembra diano ragione a quello che un anno fa era considerato un argomento negazionista e complottista, ti trovi veramente in una sorta di virus epistemologico, non sanitario, per cui rientra anche quel discorso che comunque tu qualunque cosa dici, se non è la verità ufficiale di quel momento, non la verità ufficiale basta, di quel momento, di quel giorno, sei automaticamente un pazzo e chiunque tu sia, la tua affermazione è fuori dal mondo. Questa cosa è assolutamente evidente, e così come è evidente che in quell'appello che oggi è circolato sull'antidiplomatico dei docenti ci sia tutta una, citano marea di letteratura che mette in discussione il fatto che il vaccino non fermi i contagi, che addirittura la carica virale sia simile tra vaccinati e non vaccinati. E io immagino che nel giro di un paio di giorni sarà ricoperto di improperi in quanto negazionisti novanti.
Esatto, ma scusate se interrompo. Assolutamente, il senso di confusione e di spaesamento è uno strumento in mano al potere, uno strumento che indebolisce il senso critico delle persone, rende così impossibile un orientamento preciso, no? Delle prese di posizione, delle certezze anche nella vita di tutti i giorni, che riguardano la pandemia, e rende le persone più malleabili, più appunto gestibili in qualche modo, perché le disorienta.
Sì, assolutamente. E poi direi che, come in tutte le cose, no? Come insegna l'antropologia, ma anche l'antico greco, il contesto è fondamentale. Quindi non è che ci può essere libertà di espressione in università o in un'aula se non c'è un dibattito libero nella società. E noi purtroppo è 2 anni, e soprattutto quest'ultimo anno, da quando hanno introdotto i vaccini seri, o come li vogliamo chiamare, e il Green Pass, che non si riesce a discutere, viene silenziato, è l'argomento divisivo, è tutto quello che ci sentiamo dire, ma non c'è un dibattito. E l'assenza di un dibattito, che secondo me, da quello che sto capendo, è una cosa peculiare dell'Italia, perché basta andare oltralpe e comunque un dibattito esiste, e qui non avviene, ecco, quello è veramente un presupposto molto grave in termini di cosa diventa una società, di come si crea un consenso uniformizzato che produce molte cose gravi, che, voilà.
Perfettamente d'accordo con quello che hanno detto i colleghi. Aggiungo un pezzettino minuscolo. Allora, si è parlato spesso negli scorsi mesi, cioè si è equiparato spesso negli scorsi mesi il Green Pass, o comunque l'adesione all'obbligo vaccinale, alla richiesta di fedeltà fatta dal regime fascista agli accademici. Allora, credo che la richiesta di fedeltà del regime fascista avesse almeno il vantaggio di essere chiara, no? C'è un sistema oppressivo, repressivo, dittatoriale che chiede agli intellettuali di aderire. Ora, noi non siamo in questa situazione, nel senso che siamo in una situazione ancora più confusa, in cui è tutt'altro che facile discriminare le varie posizioni, e probabilmente la situazione in cui ci muoviamo, se somiglia a qualche cosa di storicamente ricostruibile, somiglia al 1914. Quando la costruzione, no, propagandistica degli stati della assoluta necessità di entrare in guerra ha completamente sparigliato le posizioni di quelli che fino a un attimo prima erano variamente comunisti internazionalisti, anarchici, non interventisti, pacifisti, eccetera, eccetera. E un sacco di questi soggetti che fino all'attimo prima erano fortemente critici, no? Intanto dell'impianto statale e poi dell'impianto capitalista, improvvisamente, a fronte di un colpo ben assestato come quello, si sono ritrovati dalla parte governativa, lasciando sostanzialmente soli i pochi, no? Rimasti coerentemente sulle posizioni pacifiste o internazionaliste di prima. Allora, l'impressione è che il colpo assestato fra il 2020 e il 2022 sia tutto sommato forse paragonabile, nel senso che è un'ipotesi, poi bisognerebbe fare degli studi, servirebbe tempo, sia paragonabile a quello assestato dalle varie potenze, imperi, nazioni dell'Europa degli anni 10, per indurre le popolazioni a quella che sappiamo benissimo essere stata la prima vera grande carneficina dell'età contemporanea, no? Quindi l'inizio del contemporaneo è il fiume di sangue che si è visto allora, e quel fiume di sangue è stato ottenuto dividendo gli oppositori, no? Quindi chiamando, avvocando a sé una parte di soggetti, purtroppo ampia, che non è riuscito a stare nella bussola che pure fino a quel momento lì li aveva indirizzati.
Certo. E a proposito, tra scontro interno e dibattito, nel vostro documento parlate anche diciamo dell'importanza che si è scelto di dare alle scienze biologiche e quelle mediche a discapito di tutte le altre scienze, come appunto l'antropologia medica, o insomma anche le scienze sociali, perché quello che è l'arbitrarietà delle politiche di contenimento del Covid hanno avuto un fortissimo peso sociale che adesso si vede, si vedrà soprattutto più avanti, anche poi a livello penso psicologico e insomma e anche di perdite del lavoro e quant'altro. E dunque mi chiedevo appunto come si è vissuta questa cosa di questa prerogativa data appunto alle scienze mediche all'esclusione delle altre, e poi soprattutto mi chiedevo anche come è stata vissuta la discrepanza tra quello che si insegna per molti professori e invece quello che poi si attua nella realtà, perché insomma ci sono tantissime scienze, tantissimi corsi universitari che insomma spingono, insegnano tutt'altro rispetto alla cieca obbedienza statale e insomma queste dinamiche di esclusione, di appunto di creazione di un nemico, e quando invece poi nella pratica questi insegnamenti, queste letture si perdono nel vuoto. Quindi insomma volevo sapere un po' come era vissuto all'interno delle scuole queste contraddizioni.
Allora comincio io, chiedo scusa ai due colleghi, ma appunto inizio io perché siamo tutti più o meno antropologi, ma i miei colleghi sono antropologi culturalisti mentre io sono antropologa biologica, quindi sono inquadrata nelle discipline biologiche dal punto di vista delle categorie del Ministero. Allora la primissima cosa che vorrei segnalare prima di lasciare la parola a loro è questa, che è stato tutto giocato sulle scienze medico-biologiche, ma non è questo il problema. Il problema è quale parte della medicina, quale parte della biologia si è scelto di spingere, nel senso che abbiamo sentito in questi due anni la parte in assoluto più riduzionista e meccanicista delle scienze della vita, ok? Portata come unico sapere certo. Ora, sono 20 anni, anche 25, che attraverso le ricerche dell'epigenetica, della microbiologia, quelle sul microbioma, le ricerche etologiche, le ricerche sull'embriogenesi, tutta una panoplia di cose di cui, se qualcuno vuole, c'è tutta la bibliografia disponibile da un quarto di secolo, le scienze biologiche dicono l'esatto contrario di quello che ci è stato propinato. Scusatemi, mi sto scaldando, ma è un tema per me assolutamente cruciale. Allora, questa riduzione, okay, della salute al non contagio, del corpo umano a una specie di macchina biologica fragile da tenere sotto una campana di vetro, questa idea secondo cui la salute è una specie di capitale, che... allora tutto questo è un infame sciocchezzaio che da 25 anni sappiamo essere esattamente quello che ho detto, uno sciocchezzaio. Allora, se vogliamo parlare di scienze, parliamo di scienze, non di questa caricatura che ci hanno venduto in questi anni. Scusate lo sfogo.
Non so se anche gli altri due ospiti vogliono dire qualcosa.
Ma non ho sentito fino in fondo, ma solo una parte di quello che ha detto la Stefania, ma volevo rispondere quindi alla seconda parte della domanda. Lei penso che abbia parlato della questione delle scienze dure e scienze morbide, no? Sì. della biologia. Mentre io per esempio invece mi occupo di tutt'altro, io mi occupo di fascismo contemporaneo, mi occupo di migrazioni, accoglienza, richiedenti asilo, quindi per esempio a lezione devo spiegare anche che cos'è il razzismo. Voglio dire, francamente è come alcuni contributi che abbiamo ricevuto per fortuna in queste da quando abbiamo pubblicato l'appello, c'è una dissociazione cognitiva che è pazzesca quando uno si occupa di migrazioni, di razzismo, quando lo insegni, voglio dire, nei manuali di antropologia culturale edito dal Mulino, quindi non parlo di pubblicazioni insurrezionaliste, ok? Il razzismo è alla terza pagina, è il primo capitolo, perché come forse sapete anche voi, negli ultimi 20-30 anni si è sviluppato questo concetto di razzismo differenzialista che utilizza la cultura, no? Come la essenzializza, la trasforma, la reifica, la trasforma in una cosa, e di fatto produce non più un razzismo biologico come quello della storia, ma un'altra forma di razzismo, quello di dire le culture devono essere mantenute diverse e separate, non si possono toccare, eccetera. Ma all'interno dello stesso capitolo di un importante antropologo italiano che credo sia ordinario, E voglio dire, si spiega anche come si produce poi il razzismo nella vita quotidiana, e quindi attraverso tre processi, no? Prima quello dell'appunto differenziazione, di segregazione, poi cioè di categorizzazione essenzialista di individui e gruppi, poi una stigmatizzazione e poi una barbarizzazione. Ora, io penso che bisogna, non so come si faccia a leggere queste cose, a insegnarle e a non riuscire ad attualizzarle nel mondo che si sta vivendo, perché quando io penso proprio categorizzazione essenzialista di individui e gruppi e vedo l'utilizzo che viene fatto di questa categoria che hanno creato dei Novax, non posso non fare uno più uno, cioè faccio proprio fatica. Stigmatizzazione, faccio proprio fatica anche qua a non metterceli insieme, perché non è. E poi barbarizzazione, cioè il pensare che tutta la responsabilità del male che abbiamo nel nostro mondo è dovuta a questa categoria, che quindi diventa l'ennesimo capro espiatorio, eccetera. Quindi era solo per dire che purtroppo certe domande ce le facciamo anche noi, nel senso che ovviamente non siamo solo noi che insegniamo queste cose, e figuriamoci, io per di più sono precaria, quindi però francamente poi un'altra cosa volevo aggiungere, io ho l'altra questione di cui mi occupo molto, è il fascismo contemporaneo. Io sto sbattendo la testa da luglio su questa cosa della tessera verde, perché le cose nella sfera le ha studiate, non si possono non vedere, è proprio impossibile. E invece un'altra cosa che ho subito in modo molto violento e francamente brutto da parte di persone vicine è stato, a partire da quest'estate, il fatto che questa cosa di dire non sei medico, non devi parlare, dove a un certo punto ho dovuto dire no, ma sai, io però sono una dottoressa in scienze sociali e in realtà mi occupo del corpo sociale, e se il medico si occupa del corpo delle persone individuali, anche la salute del corpo sociale è importante. È come se invece tutto da un colpo, dopo questo anno e mezzo di propaganda politica, invece il sapere della società non avesse più un valore, no? E questo è un altro effetto molto negativo di quello che abbiamo vissuto e ci mettiamo noi dentro, perché purtroppo non...
Certo, che poi sono due discipline strettamente legate queste due, cioè il corpo sociale, il corpo umano, cioè una influenza l'altra in maniera penso preponderante.
E poi penso che non bisogni per forza ribattere ai super dati, super numeri, ricerche scientifiche con altre ricerche scientifiche per esperti o per elite di persone che si occupano professionalmente di qualcosa di specifico, di medico, di biologico. Cioè, stiamo parlando qui di un'analisi politica, l'analisi politica va fatta ed è valida al di là di che cosa dicono gli scienziati di turno in quel momento lì o così via. Secondo me, nel momento in cui si riconosce in uno strumento oppressivo, cioè la critica politica, la critica sociale va con se la si vuole combattere o comunque la si vuole dibattere, va dibattuta su quel piano lì. Non si possono per forza, non si devono per forza così livellare i piani ad un solo campo di expertise, diciamo, no? di professionalità, che questa roba, cioè come dire, questa retorica che bisogna solo, si può parlare solo se si ha una laurea in medicina, abbatte completamente la capacità di controbattere e di criticare del 90% delle persone, no? Quindi è proprio un gioco per noi a perdere e per gli altri a vincere.
Scusate, posso aggiungere una cosa sulla questione corpo, salute, malattia? Mi sentite?
Certo.
C'è un aspetto abbastanza inquietante del non uso delle teorie. Innanzitutto, proprio in riferimento a quello che stava dicendo Maddalena sul razzismo, noi abbiamo un grosso sguardo, diciamo, che ci viene dallo studio dei pensieri anticoloniali, mettiamoli così, postcoloniali, cioè anticoloniali, in cui la grande lezione della critica nera al marxismo bianco era quella di dire: guardate che voi sostenete che il capitale produce una massa omogenea di persone da cui estrarre plus valore, perché ridotte a forza lavoro che diventa merce tra le merci, un po' tagliata così. In realtà una serie di pensieri dal mondo coloniale ci hanno insegnato che in realtà, proprio attraverso la categoria di razza, per esempio, il capitale eterogenizza la massa ed estrae valore dall'eterogeneità. E noi lo vediamo in tutti i contesti in cui ci sono delle esclusioni di un gruppo di persone dallo spazio della cittadinanza, che sono in qualche modo una forma, un ritorno a una violenza originaria del capitalismo, no? Quella della separazione tra la forza lavoro e i mezzi di produzione e riproduzione della vita. Io mi chiedo, rispetto a questa cosa, non faccio degli esempi di questa cittadinanza da cui si è esclusi, perché penso che ce l'avete tutti bene in mente, io mi chiedo che cosa può fare in mano al capitalismo uno strumento elettronico che è in grado con un click di attivare e disattivare l'entrata in una serie di servizi e nella socialità in generale, tant'è che Macron dichiarò in quella famosa intervista: i non vaccinati non sono più cittadini, che per, diciamo, l'impostazione degli stati democratici liberali è una dichiarazione incredibile come portata, e forse ci costringerebbe pure un po' ogni tanto a interrogarci sulla finzione in sé del diritto liberale. Però l'altra cosa, se mi consentite di aggiungere, era rispetto a la possibilità di vedere da un punto di vista nostro disciplinare. Io sono un antropologo medico di formazione, cioè studio i processi sociali intorno ai fenomeni di salute e malattia, detta malissimo. È la possibilità che non solo, come diceva Stefania, si è privilegiata una parte della biomedicina, e non solo la biomedicina in sé ha come aspetto, diciamo così, preponderante, soprattutto nella parte che diceva Stefania, una medicalizzazione della cura che desocializza totalmente il rapporto della società col malato, cioè il male viene ridotto a un livello estremamente individuale, perché è un batterio, è un virus, eccetera eccetera. Però c'è un'altra riflessione che siamo costretti a fare per forza di cose, che unisce un po' il nostro sguardo disciplinare con uno sguardo probabilmente politicamente impegnato, e che ogni sistema di cura, ci hanno insegnato nei manuali, contiene in sé una ideologia che è assolutamente occultata, ma è espressa nel rapporto di cura. Banalmente, l'esempio che si potrebbe fare è: tu ti sei ammalato perché hai tradito tua moglie, quindi hai violato il costume, hai violato la norma. In realtà noi questo aspetto ideologico egemone nella società l'abbiamo visto fortemente in atto in questa gestione assolutamente autoritaria della pandemia, sia, diciamo, nelle forme di disciplinamento e controllo che diciamo colpivano nel tempo libero e non nel tempo di lavoro, per essere chiari, ma a tutta una serie di altri livelli che non cerco di soddisfare tutti perché sarebbe troppo lungo, però almeno un paio di esempi forse lo possiamo fare. Cioè che innanzitutto è sempre stato privilegiato il profitto rispetto al contenimento del virus in sé, e cioè appunto i lockdown ma le fabbriche aperte, i vaccini che non funzionano ma sono importanti per tornare a lavorare, a produrre, a consumare, il Green Pass che è uno strumento, direbbe Saskia Sassen, un capolavoro del capitalismo estrattivo, perché da una parte permette di vaccinare totalmente una popolazione inutile da vaccinare, cioè quella fascia 12-40 anni, completamente inutile secondo qualunque dato scientifico, e quindi spostamento enorme di denaro pubblico a profitti privati di una multinazionale che magari potevamo investire in sanità pubblica. Ma dall'altro lato lo stesso Green Pass base permetteva un'altra logica estrattiva: il capitalismo vede il soggetto come il porco, non si butta via niente, per cui chi aveva scelto di non vaccinarsi ha spostato tutta una massa che contropiano ha calcolato in 2 miliardi di euro in tamponi, che sono profitto privato fino e prova contraria. E a un altro livello ancora, giuro che chiudo e mi fermo, quanto queste forme incredibili di ricatto vaccinale si plasmano e ristrutturano l'intero corpo sociale, il rapporto tra Stato e cittadini. Ma è un ricatto che passa anzitutto per il lavoro. Passa anzitutto per il lavoro e impone uno spostamento immediato dei rapporti di forza nel momento in cui io ti chiedo un permesso per venire a lavorare, cosa che da un punto di vista anticapitalistico, oddio, è una follia.
e genera, come mettevamo in luce nel documento, una serie di forme di controllo sulla vita privata sui comportamenti appunto sanitari. E infatti in questo senso è un tipo di disciplinamento che non è un attacco alla forza lavoro sul piano solo economico-sociale, ma è proprio un attacco generalizzato al corpo sociale in cui potenzialmente tutti sono passibili di essere esclusi o inclusi in uno spazio di agibilità. E questo è estremamente da tenere sott'occhio, perché probabilmente tutto quello che può fare il meccanismo Green Pass, obbligo vaccinale, al netto delle possibili ragionamenti che stiamo anche sdoganando in vari contesti. Per esempio, è stato molto coraggioso questo Nicola che ha pubblicato su Il Rovescio, che viene dall'Assemblea Militante, cioè una serie di ragionamenti che sdoganano anche dei discorsi che apparirebbero complottisti, cioè su esperimenti, ma io in questi non mi voglio addentrare. Però in realtà stiamo attenti a queste forme che sembrano portare su un livello nuovo il controllo e il disciplinamento della società, e anche mettersi in continuità con quelle forme che abbiamo visto svilupparsi soprattutto negli Stati Uniti di controllo della forza lavoro, riduzione della manodopera in docilità tramite strumenti sempre più punitivi, come per esempio la penalizzazione dei reati minori che ha portato poi ai carceri privati e così via. Cioè, mi riferisco a quella letteratura, alla Loic Vacant. Insomma, in questi livelli secondo me dobbiamo stare attenti, e tutti questi partono da questo approccio alla pandemia che è stato un approccio che il contenuto politico non è neanche così nascosto, insomma.
Ecco, se posso partire da queste riflessioni con un'altra domanda, insomma, quello che sarà un po' il futuro, perché appunto secondo me gli ingredienti fondamentali di risposta che governativa a questa pandemia, si può dire che sono stata una tecnologizzazione delle nostre vite ancora più forte, con la DAD, ma anche appunto con lo strumento del Green Pass da scaricare, un'abitudine che si prende sempre più spazio la vita tecnologica, insomma gli strumenti tecnologici. Poi la violenza poliziesca, la militarizzazione che c'è stata nel primo lockdown per arrivare adesso con di fatto il divieto di scendere in piazza. L'uso strumentale dei dati, come avete anche scritto voi e come abbiamo detto adesso, che questi dati impazziti che si contraddicono di settimana in settimana, che vengono strumentalizzati, che insomma è anche difficile capirne la fonte. E infine tutte le dinamiche di discriminazione sociale, di cittadini di serie B, che appunto con l'esempio di Macron penso che sia calzante, e che comunque era già una dinamica sociale che si perpetuava con i migranti, che magari anche con chi riceveva il reddito di cittadinanza veniva costretto in alcune pratiche che magari non era proprio d'accordo, insomma tutta una serie di cittadini che non potevano avere accesso a determinati servizi o appunto a lavorare anche in maniera regolare. Insomma, questi quattro punti: tecnologia, violenza poliziesca, uso dei dati, discriminazione sociale, secondo me sono alla base poi di quello che è il PNRR, un po', insomma, gli investimenti mi sembra che vadano molto su questo lato qui. Anche per esempio gli investimenti sulla ricerca mi sembrano che si legano abbastanza alla quantità di dati, a usarli e a cercare di creare strutture sempre più tecnologiche, sempre più difficilmente controllabili se non da un'elite di tecnici, e in questo caso l'università ha un ruolo di primo piano. Quindi vi volevo chiedere un po' come si vedeva appunto questo ruolo fondamentale dell'università in questi processi del capitalismo e di controllo che si vanno prefigurando adesso, dopo questi due anni di Covid diventeranno forse una realtà nella società italiana e penso mondiale.
Guarda, quello che ho letto io dalle mie parti, sostanzialmente tutto il PNRR va nella direzione che hai appena descritto, quindi nell'informatizzazione spinta, l'internet degli oggetti, eccetera, eccetera. E l'università in questo momento, purtroppo, è ben contenta di ricevere i soldi per fare ricerche che vanno in quella direzione lì, quindi si potrebbe dire che in larga misura è collusa. E chiudo qui.
se gli altri Maddaleno Svalto vogliono rispondere. Non so se
Maddaleno.
Io non ho sentito purtroppo quello che ha detto Stefania, posso solo dire su questo, posso solo dire che purtroppo, cioè purtroppo il sistema di finanziamento accademico è già neoliberalizzato da tempo, da quello che mi è parso capire di questo mondo standoci un po' dentro fuori, però in ogni modo anche il PNRR è qualcosa che viene gettato sulle università e sui dipartimenti dall'alto, è tutto legato a progetti e di nuovo progetti che sono dissociati dalle, non tanto neanche dalle carriere dei singoli ricercatori, ma anche dai percorsi che si facevano fino a ieri. Quindi d'improvviso adesso ci si deve occupare, come hai detto tu benissimo, soltanto di ecologia, che poi diventa digitalizzazione, tecnologia e green, il cosiddetto, e non esistono più tutti questi immensi fondi che stanno arrivando, sono tutti chiusi. Ok, e sono legati a delle voci, e non è più, cioè, se tu ti occupavi di migrazioni, per esempio, che non è che sia un tema che finisce di essere utile, attuale, importante, adesso non importa più, è finito, come se non andasse più di moda e non c'è più come la politica, come 700.000 altre questioni sono scomparse. Quindi, giusto per dire, e questo però non è. Cioè non è al nostro livello, ma neanche al livello dei prof che io vedo ogni tanto in dipartimento, è più in alto, viene proprio tutto cade dall'alto e poi la gente fa la corsa per chi riesce a accaparrarsi quel che c'è.
Sì, se posso inserirmi un attimo in questa conversazione, aumentando la complessità degli interventi. A questo riguardo, su quello che hai detto del fatto che appunto tutti i finanziamenti che ci sono stati adesso per la ricerca puntano molto su ecologia, digitalizzazione, le nuove tecnologie in un'ottica di ripresa post pandemica, sembra quasi che noi dobbiamo parlare di ecologia, di cura dell'ambiente o comunque di sostenibilità solo adesso che c'è stata un'emergenza pandemica, come se queste discipline non avessero una storia prima che succedesse questa crisi, che è soprattutto una crisi economica, o almeno il punto di vista di questi programmi di ricerca è una ripresa soprattutto economica grazie alla ricerca anche accademica, e quindi il valore, diciamo, di queste ricerche di per sé, soprattutto quella ecologica, io mi esprimo per quanto riguarda la ricerca ecologica, non avessero un reale valore nel campo della conoscenza prima che ci fosse questa crisi.
Esatto, è uno dei tanti meccanismi di reset, no? Ne avevamo già vissuti, parlo dell'università ma non soltanto, in passato. Penso, appunto, io sono la più vecchia dei tre che intervengono oggi, quindi quella con più ferite accumulate, no? Da un certo punto di vista. Allora, cose di questo genere si erano già viste, nel senso che periodicamente, diciamo ogni 7-8 anni, cambiava la parola d'ordine, e le cosiddette buzzword, no? col vocabolo inglese, e quindi tutti si buttavano di volta in volta a fare ricerca sull'ultima moda, abbandonando, salvo pochi integermi, abbandonando i temi precedenti. A questo giro qua è come se questo processo, che già avevamo visto macinare gli scorsi decenni, fosse stato portato, fosse molto più rapido, molto più incisivo, molto più profondo. Come al solito, il rischio o forse anche l'intenzione, no, palese, nascosta, è quella di far dimenticare la storia, quindi far dimenticare che, appunto, scusatemi, vi faccio un esempio tanto per capirci: quando sono stati introdotti i database di ricerca degli articoli scientifici, che sono effettivamente uno strumento molto potente per chi deve usare bibliografia, i database si fermavano al 1995, no? Questa roba qui è stata introdotta in modo massiccio all'inizio del secolo. Come dire, la ricerca scientifica ha 5, 10, 15 anni, tutto quello che conta è solo quello che è stato prodotto nell'ultimissimo periodo, prima non esiste niente, o se esiste è un residuo, no? Qualche cosa di vestigiale. Ora, questo è l'ennesimo modo per tagliare via l'unico modo effettivo per noi occidentali di capire come funziona il mondo, che è il modo storico.
Sì. La cancellazione della storia e della ricerca. Si sono fatte le 3:30, noi dovremmo chiudere, poi per fortuna invece abbiamo ancora un attimino di spazio, ce lo possiamo prendere, e quindi vorrei concludere con un'ultima domanda, un po' più magari legata alle vostre discipline, perché il vostro comunicato parte, diciamo, con un dato di fatto: c'è una crisi ecologica in atto, i cambiamenti climatici riguardano tutta l'umanità, tutto il mondo, quindi questa cosa dovrebbe creare un'unità almeno non tanto simbolica ma quantomeno di intenti tra le popolazioni. Poi i governi lasciamo stare che si vendono e comprano le quote inquinamento, però vabbè, c'è questa necessità di unità, di appunto non continuare con questo modello, insomma, devastatorio. E invece questo Covid ha creato una spaccatura ancora più profonda, una atomizzazione della società ancora più che si può vedere ancora di più, per quanti processi fossero già in atto da un bel po'. E quindi parte così, insomma, già con questa discrepanza, però emergono anche degli esempi, come per quello del Chiapas, ma anche esempi come in Africa i vaccini hanno creato grossissimi problemi, quindi c'è una sfiducia di fondo, l'avevamo già visto anche con delle rivolte scoppiate nelle Antille in base appunto all'obbligo vaccinale, dopo che in passato c'erano stati diversi morti riguardati un altro obbligo vaccinale. Comunque, vi volevo chiedere appunto le vostre conoscenze, le vostre discipline in realtà avrebbero dato un aiuto molto maggiore in questo, nella gestione della pandemia, andando a vedere anche come nel passato, negli esempi di popolazioni, di comunità diverse dal modello occidentale del produci, consuma, crepa, che potevano dare una vera alternativa alla gestione di questa società. Quindi se qualcuno ci volesse fare qualche esempio, o quali, insomma, quali ricette, anche se non si potrebbero mai sapere, insomma, quali possibilità ci potevano essere al di là della scienza medica occidentale?
Guarda, tantissime, nel senso che quello che sta venendo fuori dai campi di ricerca è che le popolazioni minimamente autonome hanno continuato a lavorare a modo loro anche per affrontare la crisi del Covid. Poi chiaramente questa roba è oggetto di ricerca che sarà pubblicata più avanti, no? Per adesso sono voci di corridoio fra colleghi. Io mi limito ad una considerazione che non va così lontano, no? Di fatto rimane perfino vicino a noi. La dichiarazione di Alma Ata del 1978, quando l'OMS non era la cosa che è adesso, ma era un'entità in qualche modo spinta, no, dalle lotte di quei decenni. Ebbene, quella dichiarazione diceva a chiare lettere che le popolazioni, i gruppi, i collettivi devono essere partecipi della programmazione della salute di base, entrarci dentro, autonomi, e riuscire ad autogestirsi sia con i metodi della quella che chiamiamo biomedicina, ma che forse oggi potremmo chiamare medicina tradizionale occidentale, che con i metodi delle terapeutiche locali. Allora, senza andare, come dire, neanche troppo indietro nel tempo, un'indicazione fortissima sull'altro modo di gestire la pandemia è: la pandemia è superabile in maniera meno traumatica da comunità autonome.
Esatto, questo concetto è stato ben chiarito anche qui ad alcuni interventi, alcuni sì, approfondimenti che sono stati fatti dal vivo, ad esempio in Valsusa, quindi ti ringraziamo anche per avercelo ricordato. E non so se qualcuno di voi ha qualcosa da aggiungere in chiusura.
No, c'è un secondo. Non su questo, ma soltanto una cosa tecnica, quindi ridire che l'appello era tutto un'altra sfera.info e che c'è l'appello, il nostro testo che si trova su tuttun'altrastoria.info e che c'è, stiamo organizzando un seminario che sarà aperto e entro breve speriamo di poter comunicare la data e il luogo. Però siamo assolutamente aperti alla ricezione di contributi, quindi l'invito è anche da parte di chi ci sta ascoltando, se ci sono esperienze o riflessioni che si vogliono condividere, di mandarli. Posso dare la mail?
Certo.
contatti@tuttaun'altrastoria.info che comunque trovate ovviamente sulla prima pagina del blog tuttaun'altrastoria.info e l'invito è a partecipare se si ha voglia di condividere una riflessione o un'esperienza e comunque faremo chiaramente circolare, magari faremo sapere anche a voi a sfascia passare quando definiremo la data specifica e il luogo. Grazie.
Grazie, sì, a voi. Io...
grazie a voi.
Vai Svaldo, vai pure.
Quella roba così. Che vuol dire che è un corso estremamente delicato, insomma, rispetto alle medicine altre, no? Perché sembra che a volte uno vuole quasi involontariamente difendere un privilegio bianco o negare l'efficacia della biomedicina in sé. Il problema è essere consci innanzitutto del ruolo che hanno avuto in colonia sia la biomedicina che la psichiatria biomedica e in secondo luogo di sapere quello che comporta l'applicazione di un modello biomedico stretto e quindi io sentirei le popolazioni, cioè, mettere così, sentirei le popolazioni alte che ne pensano rispetto a eventuali vaccinazioni di massa, una diffusione così incondizionata dei nostri paradigmi. Però ripeto, è un discorso molto delicato, l'accusa è facile, un po' come quando si dice critichi i migranti che vogliono partecipare al festino consumistico e quindi ti vuole tenere bene per te, insomma è molto complicato, andrebbe decisamente approfondita.
Certo, grazie per la puntualizzazione. Va bene, io direi che possiamo terminare qui la nostra chiacchiera, se non avete altro da aggiungere. Ovviamente rimarremo connessi, diciamo, con gli sviluppi del vostro progetto, quindi appunto rimaniamo in contatto e grazie ancora a tutti voi.
Grazie. Buona prosecuzione.
Grazie, sbaccia a passare.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.